italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan,
con Leonardo Manera.
Eh sì, direi che con un blitz, direi un blitzkrieg, comandato dal maresciallo Otto Scorzeni, abbiamo liberato da Salò Manera e lo abbiamo portato qui, a bordo di una cicogna.
No, ieri ero a Salò, ieri ero a Salò e oggi sono tornato.
Appunto.
Salò che in questo periodo è... insomma, semideserta, molto, non ci sono i turisti. Ieri ho visto solo anziani che passeggiavano e anch'io mi ci sono ritrovato.
Passeggiavi con loro. Ma quando passeggi già
con le mani dietro la schiena, ma certo.
Che serve per riequilibrare, è una questione di equilibrio.
Così dicono, secondo me sono i pensieri che ti portano le mani dietro la schiena automaticamente. Senti, guardavo il mio bel Panerai finto comprato sulla spiaggia di Budoni 35 anni fa, ma sai che è proprio
allora,
bello?
Hai appena dichiarato, ma è in prescrizione, di avere commesso un reato, però chi non l'ha fatto?
Cioè, devo dire che fa un figurone, me l'hanno anche scambiato per un Panerai vero qualche giorno fa, quindi...
Quello che te lo voleva rubare.
35 anni, movimento automatico, ancora... perfetto come segnalazione dell'orario, quindi bello, è forse il miglior acquisto che ho fatto in vita mia, questo Panerai finto.
Illegale. Cioè, il tuo miglior acquisto
movimento
è
automatico, magari, che veramente, cioè, è raro comprare anche orologi originali che però dopo 35 anni funziona, abbiano ancora questa precisione. Sì, ma è bello.
Perché segna le 7:15?
No, è preciso. Movimento automatico perfetto, l'acquisto più felice della mia vita.
Va bene, e sicuramente ci sarà una storia amara dopo questa spiaggia, Budoni, acquisto felice, ma se scavi e scavi nei ricordi, secondo me c'è un filo, ci sarà un filo di amarezza, non so, ci sarà stata la serata finita male, la cena finita male.
Tante situazioni amare quell'estate, comunque, evitiamo.
Ecco, vedi, tante, neanche una, tante. Molto bene, anzi molto male. Pietro La Corte in regia insieme alla nostra redazione, da DJ Luchet a Elisabetta Fusconi a Lorenzo Nespoli. È inutile, continui a guardarti l'orologio.
Sì, perché mi piace, mi piace.
Sì, chi si loda si imbroda, mamma mia.
Non lo so, ma
sei bello,
bravo. Non è questione. Guarda solo, guarda solo il mio orologio finto. Sono contento di aver fatto questo acquisto nell'estate del 90, 35
mamma
anni
mia,
fa.
Mamma mia, ragazzi. Ma non è un Panerai vero che poi è stato venduto da un ricettatore, qualcuno dice.
Meglio, sarebbe meglio se fosse così.
Ma 9-12 minuti.
No,
dai.
Mi dicono che si riconosce dal vetro che non è originale, mi dicono, però io non lo so perché non so nulla di orologi.
E tu guardando il vetro cosa pensi?
Per me è originale.
Vabbè, comprata a 35 euro, molto bene, puoi partire Pietro La Corte, vai.
Via le telefonate.
Freschi come l'acqua.
We'll be right back.
Riccardo non c'eri, ho fatto arrabbiare molte persone sulla storia del cane, il cane che ha sbranato una bambina, quindi dramma intanto familiare, una bambina di 9 mesi. Non condivido tutti coloro che stanno attaccando questo genitore perché inizialmente ha detto è stata sbranata da un cane randagio. Uno può anche capire che nel dramma, nella confusione, nella tragedia. No, io mi concentravo sulla questione del cane. Guarda caso un pitbull, come altre razze, io dico, da eradicare negli anni. C'è quello sempre che mi scrive: cos'è, li uccideresti tutti? No, negli anni facciamo vivere serenamente i pitbull e le altre razze, Rottweiler, che ci sono, e poi nel futuro li vietiamo, cioè cominciamo a vietarli da adesso. Apriti cielo, ma è così, io penso così, insomma. Tra l'altro questo cane si chiama Tyson, cioè tu hai un pitbull e già su questo si potrebbe indagare sulla psicologia di chi sceglie un cane e lo chiami Tyson, non è che lo chiami Fufi, Cippi, Pucci, Tyson, magari con quei collari borchiati. Cosa vuoi comunicare così? Cosa vuoi comunicare? Io una mia idea ce l'ho, però. Tu non hai idee.
Sì, no, l'idea è che ci sia da questo punto un integralismo di alcuni, diciamo, anche pseudo-animalisti, i quali pensano che tutti i cani necessariamente siano meglio degli uomini. Se tu metti una cosa, ma no, è molto meglio degli tutti i cani. No,
sai,
non è
perché
vero.
Per molti è meglio? Perché se tu fai una stupidata, il cane non ti dice che sei un imbecille, non ti rimprovera. Il cane,
sì,
al limite fa bau,
c'è
bau,
un po', no? Questa vulgata per cui tutti i cani sono meglio degli uomini, andrebbero soppressi gli uomini. No, ci sono dei cani tipo i pitbull, credo, che sono stati creati, diciamo, geneticamente con determinate caratteristiche.
Poi ci sono pitbull che per tutta la vita giustamente,
sì,
non fanno niente,
però
sono cuccioloni.
Non si può dire, perché altrimenti,
esatto,
sei contro gli animali. Tutti gli animali sono meglio di tutti gli uomini, e vabbè, è così.
Adesso ci sarà quello che ti dice: oh, guarda, ti presento il mio ragioniere vicino di casa, è molto meglio un pitbull. Ecco, beh, Rosa, per esempio, Rosa Longobardo ha abbandonato il centralino, quindi il posto di lavoro, per venire a redarguirci su questo, perché lei ha un cane di quelli.
Rosanna, non devi.
Rosanna.
Sei un integralista anche tu, integralista Rosanna, animalista, Rosanna.
Senti, non ti ho chiesto niente di Sinner, perché non c'eri ieri, non te l'ho chiesto per questo. Allora, Sinner ha patteggiato questa squalifica di 3 mesi. Cari cittadini e cari ascoltatori, se volete chiamarci anche su questi temi, su Sinner, tu a Sinner hai detto rinuncia, perché ha vinto già tanto.
Sì, secondo me è il momento di ritirarsi. Questo sarebbe un momento buono per smettere. Ha già vinto tutto, ha già accumulato milioni e milioni di euro. Si possa godere adesso tranquillamente la parte rimanente, cioè tutti gli anni che gli restano da vivere, che saranno 60?
60. Anche 70.
Ma ci vive, quindi basta, Yannick. Prendi esempio da altri.
E ritirati.
E no, ritirati.
Anche perché nell'ambiente.
E vivi bene, goditela, spassatela.
Non è che lo amino molto, anche quelli che davanti gli ridono e gli hanno sempre sorriso, hanno giocato con lui, che grande
così,
onore.
Visto così, Sinner sembra uno al quale non puoi non voler bene, no? Nel senso, molto educato.
Ma invece,
molto,
vabbè, a parte Kyrgios, tennista che da sempre l'ha attaccato, c'è anche una storia per cui, insomma, l'attuale fidanzata di Sinner era la fidanzata di Kyrgios, quindi magari ci sono anche delle gelosie. Non
ma com'è
lo so.
Andata? C'è lei?
Non lo so com'è andata.
Era con Kyrgios una sera in discoteca, mentre era lì con lui,
con
Kyrgios, è andata
lei,
da Yannick.
Ma no, è lei.
La stessa. Ma una volta, io non racconto più le mie cose sentimentali da anni ormai, però una volta.
Sì.
Veloce, rapida.
Sì.
Una volta ero uscito con una ragazza colombiana tanti anni fa.
Oh, mamma mia, ragazzi.
Era una bella ragazza colombiana, ti parlo forse del 2005-2004.
Sì?
Mi fa: Leonardo, andiamo in discoteca.
Più brasiliano.
non so come fanno le colombiane.
Spagnolo.
Vabbè, mi dice: Leonardo, andiamo stasera a discoteca Sesto Senso, che era di Sanzano, sì, del Garda, sai dove,
sì,
c'era Sesto Senso, che poi è diventato Genos. Dice, e io dico, va bene, andiamo, ragazza colombiana, in discoteca. Mentre eravamo lì, io, ragazza colombiana, lei vede un altro colombiano, un ragazzo colombiano, comincia a parlare con lui, col ragazzo colombiano, dopo un po' comincia a limonare col ragazzo colombiano. Colombia. E io ero lì che guardavo. A un certo punto mi sono rotto le favelas. E sono andato a casa.
Una piccola storia.
L'altro giorno dopo, lei mi telefona e dice: Leonardo,
andiamo al ristorante.
No, mi dice: sono rimasto male. Come? Tu hai preso e sei andato via? Ho detto: ma tu stavi limonando con un altro ragazzo colombiano? No, mi dice: non si fa così. No, mi accompagni e poi vai via. Ah. Ma tu stavi limonando con un altro ragazzo colombiano?
Vabbè, io volevo parlare di Sinner, ma a questo punto rinviamo a dopo, anche perché adesso dobbiamo tornare seri e parlare invece seriamente di quello che sta succedendo. Avete visto il vertice da Macron di alcuni, i più importanti, non è mancanza di rispetto verso chi non c'era, leader europei. A Parigi ho alcuni dei titoli di oggi: l'Unione Europea balbetta, l'Unione Europea nasce tra i veleni, l'Europa in tilt, fino alla verità che scrive: l'Unione Europea non c'è più finalmente. Insomma, siamo veramente in una situazione di grande crisi per l'Unione Europea. Secondo me le parole più dure le ha dette oggi in un'intervista al Corriere della Sera Garry Kasparov, grande scacchista, campione del mondo del passato, russo ma oppositore di Putin, che dice: l'Europa per 3 anni non è riuscita neanche a risolvere il problema di Orban. Io dicevo ai leader europei: ma espelletelo, i regolamenti non lo permettono. Ed ecco cosa dice Garry Kasparov: sono regole fatte per la pace, l'orribile realtà è che c'è la guerra, o cambiate e agite oppure soccomberete. Non so cosa ne pensi il professor Jean-Pierre Darnis, che salutiamo. Darnis, buongiorno, anzi Darnis, giusto professore, sì. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
E grazie di essere qui, professore di storia delle relazioni italo-francesi a Nizza, la Luis di Roma. Eccoci qui. Allora, l'Europa, ecco, morta no, in difficoltà forse sì, a che punto siamo secondo lei?
Io sto davvero invecchiando, perché da quando mi interesso agli affari europei, ormai circa 40 anni, ogni qualche anno qualcuno dice: no, l'Europa non va, l'Europa tramonta, l'Europa non esiste. Questi discorsi sono una costante, il fatto che in questi ultimi 40 anni, se non di più, l'Europa è progredita e c'è come. E questo secondo me fa parte della nostra Europa, nel senso, uno spazio democratico complicato con dei stati membri, le vecchie nazioni, che la pensano in modo diverso, però dove si riesce comunque ad andare avanti in qualche modo, e questo qualche modo è già qualcosa di estremamente positivo. Quindi ieri c'è stata una riunione informale, nel quale, tra l'altro, nel contesto di una situazione, come dire, internazionale molto tesa e molto difficile, perché la presidenza Trump sta creando dei squilibri e delle precipitazioni che possono essere molto delicate, e no, per l'Ucraina è ancora peggiore il qualificativo, da può essere drammatico. E che cosa è successo? Che Macron, comunque, dopo un anno orribile interno di politica, si riprende un pochino, convoca gli altri leader europei, più primo ministro britannico, giustamente, e si parlano, e escono poi delle dichiarazioni che comunque si parla di alzare le spese militari, cosa ritenuta necessarie, che poi vari hanno magari delle idee un po' diverse. Qualcuno ha già dichiarato di essere pronto a mettere delle truppe per garantire un'eventuale pace o un armistizio. Sì. Qualcuno ha detto è prematuro. Ma tutto questo è dibattito europeo.
È dibattito. Cosa, professor Darnis? È dibattito. La critica, secondo alcuni, è che di fronte, appunto, come ha detto lei, alla rottura di Donald Trump, che non è un uomo da dibattiti, l'Europa invece sia, coi suoi meccanismi molto democratici, molto da dibattito, non sia più così adeguata ad affrontare una realtà che invece è dirompente.
Io non lo credo, perché chi si romperà è chi crede di essere dirompente. Gli imperialisti non vincono. Noi siamo mosci ma estremamente resilienti. provate a spezzarci, perché noi abbiamo, come dire, un benessere reale, abbiamo capacità di libertà ma anche di protezione dei nostri stati, abbiamo la previdenza sociale, abbiamo la salute pubblica, abbiamo l'istruzione gratuita dovunque nell'Unione Europea. E che vogliamo, andare a vivere come i russi o andiamo a vivere con gli americani? No, nessuno lo vuole. Quindi alla fine tutte queste cose, io capisco la gente che vorrebbe, come dire, dei modelli dove uno tutto si mette in riga e si parte, ma appunto non siamo così. Però se veniamo attaccati noi resistiamo. L'abbiamo sempre fatto,
non credo,
l'abbiamo fatto in momenti gravi, lo faremo anche adesso.
Quindi no, prego Leo.
No, dicevo, però intanto si vede Trump con Putin, cominciano le trattative di pace in cui l'Europa sembra esclusa.
Sì, lo è di fatto in questo modo, ma magari ieri è iniziato a non esserlo in modo che io chiamerei indiretto. Vabbè, Trump è quello che è un immobiliarista che è arrivato al potere, ha avuto delle mosse veramente, come dire, discutibili, però insomma sono gli Stati Uniti di oggi che ahimè si sono molto allontanati di noi. E noi che facciamo? Beh, intanto sosteniamo l'Ucraina, ci attrezziamo di più, alziamo le spese, parliamo di cose molto serie, di mandare delle truppe in garanzia, perché anche perché sappiamo bene che la Russia imperialista, se si ferma un po' e se si per un consenso politico matto, può fare una fuga avanti e anche attaccare altri territori.
Qualche
quindi
altro
lo facciamo
territorio.
Perché non vogliamo che la Polonia e i Stati Baltici, quindi noi stessi, fossimo attaccati domani, non è nemmeno filantropia quella.
Un'altra...
E lo faremo questo, e semmai ci integreremo anche di più economicamente, cosa resa necessaria dalla pressione americana.
Un'altra analisi che è molto diffusa, professor Darnisa, è questa: oggi più che la diplomazia, che è stata messa un po' da parte, valgono i rapporti di forza, tant'è vero che Putin riesce a parlare, a interloquire con chi? Con quell'uomo, Donald Trump, che conosce l'importanza della forza. Paradossalmente
sì, queste...
ci si rispetta solo se si è minacciosi e forti. Condivide.
Corso, come dire, che io chiamerei imperialista, realista del mondo del XIX secolo, ma l'Ottocento ha portato a delle guerre, perché questi rapporti di forza e questi leader che in modo roboranto diceva la frontiera, il territorio, la potenza, e poi tutti ammazzati, rovina totale. No, noi ce la faremo, noi magari saranno tempi duri. Io parlavo, sono ovviamente in Francia in questo momento, parlavo con degli amici che erano preoccupati pensando a magari i loro figli che potessero tornare a fare il militare, cose che da 30 anni non si faceva più. Guardate che nella percezione popolare di pericoli veri c'è, ma questa tristezza era vista come una cosa quasi necessaria. Perché? Perché il nostro modo di vita comunque ormai ce l'abbiamo. Gli italiani vogliono andare in spiaggia ogni estate tranquillamente, i francesi vogliono litigare su tutto, i tedeschi vogliono prendere tempo e avere elezioni, essere molto cauti, e ci piace essere così. Ma noi, se qualcuno ci prova a toglierci questo, beh, lo difenderemo, e come, perché
questa...
vogliamo essere felicemente scontenti fra di noi. Sì.
È un'analisi molto interessante, Leonardo. Il professor Danese ci sta dicendo che noi da 80 anni fortunatamente non abbiamo più una guerra nella quale i nostri figli possono prendere armi e come dire, stivali e andare a combattere al fronte, ed è quel benessere che siamo pronti a difendere in tutto e per tutto, insomma.
Questo fino a prova contraria, però bisognerà vedere se in caso di necessità potrebbe essere veramente così.
Sì, non andranno i ragazzi. Andranno...
Io immagino che, sentendo italiani, la popolazione italiana non è pronta, e va bene, l'Europa, in Francia, in Regno Unito, in Svezia, nei paesi nordici la pensano in modo diverso, e anche questo è il bello dell'Europa.
Ma andranno gli italiani, ma quelli che fanno l'esercito di professione, ecco, non certo i ragazzi che, appunto, come dice lei, ambiscono ad andare sulle spiagge.
L'Italia dovrebbe ogni tanto ricordarsi che cosa fu la Crimea per il regno di Sardegna, insomma, grande momento dell'unità nazionale. La Cernaia è un ricordo, insomma, che storicamente non è banale.
Senta, lei non ha l'impressione che l'Europa si fosse appiattita in precedenza troppo sulle posizioni dell'America di Biden e adesso si trova spiazzata e non sa più esattamente...
Io sono felice di essere appiattito, certo che siamo appiattiti perché non siamo imperialisti. Perché non siamo noi delle specie di gorilla che si danno il pugno sul petto per dire agli altri guarda che io sono forte. Allora, non significa che noi non abbiamo gli eserciti, non significa che la Francia non abbia l'arma nucleare, non significa che non abbia... Però noi diciamo perché gli americani, comunque la seconda guerra mondiale, il patto tra cose molto importanti, io ho sentito questa mattina il ministro degli esteri italiano che diceva non faremo nulla senza Stati Uniti, perché? Perché c'è una storia, perché noi, anche se gli altri sono incivili, noi siamo civili e va bene così, e siamo un po' mosci, però al fatto di essere moscio vogliamo rimanere mosci felicemente, sì. E anche litigando fra di noi, e questo non ce lo toglieranno perché se ci provano non siamo d'accordo. Quindi io credo che se i passaggi diventano duro noi giocheremo.
Un'ultima questione, professor Darnis: c'è un grande dibattito in Italia dopo le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha fatto un lungo discorso nel quale però inutile negarlo, ha fatto un paragone tra le vicende di affermazione del Terzo Reich un tempo e l'aggressione della Russia in Ucraina. Io dico una cosa, tutti stiamo dalla parte del Presidente della Repubblica, se c'è però un argomento che rende suscettibili i russi è quelli di paragonarli anche in maniera ampia, in un discorso ampio, ai nazisti, visto che hanno perso milioni di uomini, e poi coi nazisti al limite c'eravamo noi all'epoca e non i russi. Come inquadra lei?
Io ho apprezzato molto il discorso del presidente Mattarella, tra l'altro nelle nostre università è stato di fronte a un dottorato honoris causa conferato sia all'Università di Marsiglia e di Aix-en-Provence, vecchia università del sud della Francia, con una grande tradizione anche di collegamento con una certa romanità intellettuale, e non è banale per noi studiosi questa cosa. E se i russi sono scontenti perché qualcuno fa un paragone storico, secondo me estremamente giustificato, al di là di essere con il presidente Mattarella in quanto realtà istituzionale, io condivido assolutamente l'analisi proposta in questo discorso, credo che sia importante dirlo anche da accademico, e poveri russi, mi dispiace che loro hanno qualche problema con una certa libertà di analisi e libertà di pensiero occidentale. Io invito loro invece a gridare, a fare grandi discorsi dove loro rifanno storia, lo fanno sempre, e tra l'altro a noi non creerà nessuna reazione perché noi siamo liberali e loro no.
Grazie professor Jean-Pierre Darnis per essere stato con noi, grazie davvero.
Grazie a voi.
Per questa analisi, ovviamente i microfoni sono aperti per...
Ho colpito queste parole.
Cosa?
Ha detto che dobbiamo essere felicemente mosci.
Esatto. C'è anche chi è rimasto colpito dal tuo accento colombiano e lo chiede ancora di più, sempre più spesso. Non
Però
era tutta proprio
trasmissione così, Leonardo. Mi ha colpito molto l'affermazione del professor Darnis.
Famoso accento colombiano di Rio de Janeiro, questo, di San Paolo de Colombia. C'è chi ti critica sulla questione delle discoteche, adesso dicendo che hai confuso, perché una discoteca, che è il Sesto Senso, non è diventata discoteca.
È verissimo, mi sono confuso. Il Genux, che poi è diventata un'altra cosa.
Fermati che
Sesto
ti sbagli.
Sesto Senso era piccolina, è piccola, non so se esiste ancora, e ci andava sempre Jerry Calà.
Libidine, doppia libidine.
Non faceva l'accento colombiano. Allora, tra poco noi andremo a Chivasso. È un altro
Chivasso,
caso.
Che bel posto, Chivasso. Ricordi Chivasso.
Smettila, è un altro caso dove le amministrazioni comunali si trovano, in questo caso con un ammanco di 800.000 euro, perché negli anni le famiglie non hanno pagato le mense dei bambini. E adesso il sindaco dice dall'anno prossimo pagano oppure
scoprire. Gli diamo la fettunta.
Vediamo
in Toscana.
La fettunta in Toscana. Vedremo ai bambini cosa verrà dato alle mense.
Chivasso.
Tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Anch'io ne ho uno finto che ha 30 anni e funziona da Dio e nessuno lo riconosce come finto.
Si parla di orologi comprati illegalmente da Leonardo Manera e anche dal nostro ascoltatore, evidentemente. Bravi, bravi.
Al Sesto Senso, l'ultima volta che sono andato a sentire Franchino, grande Manera.
Milan, sono d'accordo con te sui pitbull. Bisogna eliminarli negli anni.
Potremmo diventare il 51esimo o il 52esimo o il 53esimo stato degli USA. Ma facciamo un referendum, via, così sono tutti contenti, a cominciare dalla destra.
Ma non credo, non credo. Bene, sono le 9:39 minuti. Allora, la scorsa settimana abbiamo parlato del caso di Montevarchi, dove la sindaca ha recuperato, tra l'altro, gran parte dei debiti, dei morosi, di chi non paga le tasse, soprattutto non paga la mensa, minacciando, dicendo vi diamo la fettunta ai bambini in mensa invece che il pasto completo. Allora, adesso sui giornali c'è un altro caso, ma in realtà se ne parla da alcuni giorni, ho letto La Stampa, il caso di Chivasso, provincia di Torino. Salutiamo il sindaco Claudio Castello, buongiorno. Buongiorno sindaco.
Buongiorno a tutti.
Allora, mi risulta, lei ha detto che ci sia un ammanco accumulato negli anni di 800.000 euro addirittura per gente, sì, che non ha pagato?
Delle mancate entrate per circa 800.000 euro dovute in gran parte appunto alle mense scolastiche, allo scuolabus alla gestione del PES, del pre e post scuola.
Ah, beh,
questo insomma, è quanto?
800.000 euro. Allora, i giornali. Sì, qualcuno in maniera indignata, tra l'altro, lei è giunta di centrosinistra, sì. Però insomma, la legalità non è né di sinistra né di destra. Però, se ho capito bene, dall'anno prossimo o si paga oppure cosa succede tecnicamente?
Sia ben chiaro, sì. Sia ben chiaro, deve passare questo messaggio. Il comune di Chivasso non ha mai lasciato senza pasto alcun bambino e mai lo lascerà, e mai lo lascerà col panino o con la fetta di marmellata in mano. Non succederà questo e non succederà mai, perché il comune di Chivasso per il sociale sì, tira fuori qualcosa come quasi 2 milioni di euro, di cui 500.000 euro di compartecipazione per le mense scolastiche. E questi gran parte di questi 500.000 euro vanno a saldare tutto quello che è la percentuale delle fasce deboli, delle, sì, fasce molto deboli, per cui a Chivasso nessuno è mai restato senza cibo e mai resterà.
E quindi cosa succederà tecnicamente?
Quello che abbiamo fatto è stato fatto solo un senso di chiarezza per le persone proprio meno abbienti, quelle che hanno meno soldi, che però fanno sacrificio, tirano la cinghia e per serietà pagano tutto fino all'ultimo centesimo. Le persone più deboli in questo momento, che stanno facendo tanti sacrifici, perché passi questo messaggio che chi non paga, chi non paga non sono le fasce deboli. Sono delle fasce.
Sono i furbetti, furbetti.
Sono i furbetti del quartiere.
Però,
sono i non pagatori seriali.
Però, sindaco, mi scusi, lei dice, e il messaggio è chiaro: nessun bambino verrà lasciato senza cibo. Mi spieghi tecnicamente, magari non l'avete ancora capito bene. Cosa succederà se un furbetto non paga al figlio di questo furbetto? Cosa succederà a settembre?
Innanzitutto, il bambino, quando si presenterà in mensa scuola, il pasto ce l'avrà sicuramente, perché la mission è quella, dobbiamo dare a tutti il pasto, per cui questo, il bambino di certo non rimarrà senza pasto a scuola. L'unica roba che vogliamo fare chiarezza, e lo facciamo per l'anno in corso che si va a chiudere, sì, per cui a giugno chi non ha pagato durante l'anno, sì, si deve mettere in linea con i pagamenti,
altrimenti
questo caso verrà vagliato, ma tranquillamente, senza alcun tipo di problema, e ci sono delle fasce ISEE a cui attenersi, altrimenti ci possono essere dei rientri ovviamente dei rientri pianificati, sì, oppure se il caso veramente è in condizioni sfavorevoli, ci può essere anche, sì, il non pagamento.
Vabbè, però, mi scusi il sindaco, cioè io quando leggo i titoli, se uno non paga, questo, i bambini non avranno.
Non è proprio così.
Ma allora il concetto, mi scusi, uno continua a non pagare tanto,
e poi gli viene dato tempo fino a fine anno per mettersi in regola praticamente.
Ma se non lo fa,
gli diamo tempo per mettersi in regola fino a settembre, giorno delle iscrizioni.
E se uno non lo fa? E se uno non lo fa? Cioè, se uno è furbetto, può pagare e non lo fa, lei dice il figlio avrà comunque la mensa, allora continua a non pagare, cioè nel senso.
E avremo altre alternative da affrontare tranquillamente, perché venendo poi qui in comune, parlando con appunto l'ufficio welfare e altre cose, si possono chiarire queste situazioni, ma ripeto, non rimarrà. Mai
non avete ancora deciso, insomma, come vi comporterete qualora non venisse poi pagato neanche.
Verranno prese in debite considerazione le esigenze famiglia per famiglia.
Sì, ma questo sì.
Verranno trovate delle soluzioni fino anche all'esenzione totale.
Certo, se uno effettivamente
non ci sono i requisiti
economici.
Certo.
Ma esatto, siccome lei ha detto che quelli non pagano sono i furbetti, se questi furbetti poi decidono di continuare a non pagare,
qualcosa,
che si fa?
Qualcosa bisognerà
contro,
fare,
diciamo, i furbetti.
O accettare l'ammanco, oppure.
C'è un recupero coatto, punto e basta.
Recupero coatto, poi ecco, questa
per
è una
i
soluzione.
Furbetti. Però, ripeto, i bambini quando si presentano al refettorio scolastico non vengono lasciati senza pasto.
Sì. Questo è il messaggio che è passato. Intanto noi la ringraziamo, Claudio Castello, sindaco di Chivasso, Torino. Grazie per cosa
c'è? Veniva,
attenzione,
no,
Leonardo ha la faccia da Pierino, la peste.
No, attenzione, il modo di parlare mi ricordava vagamente un mio personaggio.
Sì, ma no.
Garosio Geppo,
perché è piemontese.
Certamente, titolare dell'hotel Miramare sul lago di Viverone.
Va bene.
Possiamo dirlo questo, o c'è la censura anche su queste poche parole?
Guardi, lei è l'uomo purtroppo meno censurato.
Che il sindaco aveva una missione, anch'io una missione, va bene? Possiamo dire queste cose, cioè difendere gli italiani veri. Questa è la mia missione, di Geppo Garosio, titolare fondatore del PISI, Partito Super Sovranista Italiano.
L'abbiamo
gentilmente la sigla da far sentire.
Meno censurato del mondo, purtroppo.
Attenzione,
purtroppo.
Che io abbandono rapidamente lo studio. Eccolo qui.
Pisci anche tu, pisci anche tu, ora pisci.
Anche tu. Super sovranista italiano, ti difende ogni giorno, figlio meraviglioso.
Va bene, il traffico.
Attenzione, Uno, Nessuno, 100 Milan è un programma fatto interamente in Italia, da conduttori italiani.
Scegliere Uno, Nessuno, 100 Milan significa abbracciare i valori italiani, le tradizioni, la passione e il benessere. Uno, Nessuno, 100 Milan. L'emozione da condividere che ha fatto innamorare il mondo.
Valori italiani.
Campagna per il riposizionamento strategico e identitario di Uno Nessuno 100.000.
Stiamo andando nella direzione corretta, finalmente, dopo anni e anni di insistenza.
Non potete accompagnare neanche gentilmente alla porta?
La mission è quella.
Attenzione. My mission is. La mission.
Just say Ma posso dire che questo professore che avete intervistato poco fa, ma mi ha messo addosso una pace, una serenità, ancora, invitatelo ancora.
No time to wallow in the mire. Questo professore è bravissimo, ha detto delle cose giustissime, giustissime. Lasciateci andare al mare e non rompete il cazzo.
non l'ha detto proprio così. Il professor Darnisa ha fatto un discorso, non si esprimerebbe mai in queste modalità stile Zanzara, però. Aspetta che bofonchia. È arrivata.
No, sto guardando
l'età.
Quello che succede al mio computer.
È arrivata l'età in cui bofonchia.
È come se fosse posseduto. È come se fosse posseduto il mio computer. Adesso devo veramente intervenire perché fa delle cose da solo.
Allora, si potrebbe parlare o di Sinner o fare un monologo adesso o dopo.
Ah, come vuoi, nel senso io lo posso cominciare, ma essendo il mio computer in questa condizione...
Se lo cominci lo finisci anche!
No, perché si aprono tutte delle cose in mezzo alla pagina e mi diventa impossibile leggere. Io lo comincio, però non so...
Allora, Sandro Fortunati e Danilo Alicino, dopo la trasmissione veniamo un attimo col computer. Magari c'è un problema che risolvono in due secondi.
Ha lanciato un'ottima idea qui, sì, Alessandro, sì. Milan prima. Ha detto, sì, che mi date voi due, Sandro Fortunato... No. E Danilo, mi danno un computer sostitutivo.
Ma no, non è vero, ho detto per le esigenze.
No, ma l'ha detto lui che è uno dei senatori qui di Radio 24.
Sono comparsi Sandro Fortunati con una alabarda e Danilo Alicino con una fiamma ossidrica. Io non lo so se c'è da sistemare qualcosa in regia o se... Allora,
la sostanza,
Leonardo,
è questa: mi si, sì, aprono senza che io li apra da soli tutti i programmi.
Sì,
una alla volta mi si aprono i programmi senza che io li apra. E anche se li richiudo poi mi si riaprono da soli e poi mi compaiono tutti dei numeri sul computer, sulla pagina.
Ah, la sostanza vera è un'altra, è che è tre mesi che è così.
No, di più, forse quattro.
E da quattro mesi dice non riesco più a scrivere i monologhi perché devo sistemare il computer. Allora, per favore, con un gesto caritatevole, samaritano oserei dire, potete fare qualcosa, anche una carezza sul viso di maniera, qualunque cosa.
Ma soprattutto il computer sostitutivo ce l'avete qui a Radio 24 da darmi?
Questo per le esigenze della trasmissione, sennò
poi l'ha detto lui, io non ci pensavo neanche, l'ha detto Alessandro Milan.
Magari se si dovrà collegare al telefono e con la qualità scarsa, magari nel reparto... gestito da Sandro Fortunati e Danilo Alicino, magari avranno una sostituzione, non lo so. No, ho messo...
Io vorrei un Mac ultimo modello, no, che è quello sul quale sono abituato a scrivere. Io lo uso come macchina da scrivere il computer, non so fare nient'altro.
Vabbè, allora il monologo forse
sono
sarà
le 9:52.
Dopo. Sarà dopo. Allora, il caso Sinner, prima l'abbiamo sospeso per l'arrivo dell'accento colombiano.
Leonardo, DM Lassange Milan.
Yannick Sinner. Nell'ambiente. Non è che
è molto amaccio.
Io
sto traducendo per gli amici colombiani all'ascolto.
Ho detto non è che è molto.
Traduco per gli amici spagnoli e colombiani all'ascolto, prego.
Non è molto amato.
Lui è molto amato.
Perché tutti sorrisi davanti.
Perché ha tutti sorrisi de fronte.
E poi alle spalle coltellate.
E poi dietro dici no, non va bene.
No, coltellate.
Coltilasci.
Ho detto coltellate.
O dietro coltilasci.
La risata.
Sto traducendo anche risaccia.
Ma come si fa?
Ma come si fa? Pues non è possibile.
Si butta in vacca.
Si butta, ma tutto serio. Si butta tutto anche così serio.
Vabbè.
Che ore abbiamo fascio?
Allora, il caso 50. Sinner, cosa ne pensate? Sinner.
Cosa ne pensate del caso Sinner?
Fai DJ Luke, dici di metterti le mani nei capelli disperati. Fai qualcosa, portalo fuori.
Porta fuori dallo studio.
Dallo studio, portalo fuori dalla radio.
Porta fuori, bere.
Ecco, grazie.
Arriva Mira Lucchetto.
Sta arrivando. Grazie, DJ Luke, ti entra.
DJ Luke.
Guarda, quello lì che parla in maniera strana. Prendilo per favore e accompagnalo insieme a Geoffo Carosio.
Qualcosa da fare.
Via, fuori. Fuori, 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 no? Fuori,
fuori, fuori,
fuori,
con la manina,
fuori.
Che
via,
qui.
Fuori dallo studio, via.
Prendo anche il computer.
Basta, fuori, vedere. Fuori, lascia tutto, via. Dai. Il computer è rotto, fuori. Grazie DJ Luca, portalo fuori dallo studio. Basta, smettila, finiscila. Tu e il tuo accento colombiano. Ma io non lo so, ma porca miseria, ma ancora è qua. Ma ancora l'ha portato fuori per finta.
Sono tornato per continuare a traduzione.
No, ti prego.
Guarda cosa mi si apre sul computer.
Vabbè, non voglio vedere queste cose. No, 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 che poi mi devo confessare. Lascia stare, andiamo al giornale radio. Scusate, cari ascoltatori, è stato un momento di pazzia, ma è dovuto a Leonardo Manere qui che è arrivato dalla Colombia. Dai, il giornale radio e poi la seconda ora.
Allora, io sono Paolo Ruffini e c'è Federico Parlanti accanto a me.
Che?
Ecco, Federico Parlanti ha una particolarità, quale?
Un cromosoma in più.
C'ha semplicemente un cromosoma in più. Allora seguiteci in questo boicottaggio, in questo sabotaggio di Radio 24 tutti i sabati a partire dalle ore 20 con Radio Up and Down. Paolo Ruffini, Federico Parlanti e uno dei due è down. Chi dei due?
Io.
Lo so, ma se ti indichi in radio non si vede. Vi aspettiamo sabato alle 20!
Uno, nessuno, 100 Milan.
Teresa ha gli occhi secchi, guarda verso il mare. Per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, a labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciata in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione, o nel porto di New York nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno. Le credo.
Neanche il Presidente della Repubblica c'ha tutte queste persone in regia. Non funziona il computer.
Scusate, ma io non posso guidare da solo in macchina e ridere come un ebete per colpa vostra, che la gente pensa male.
Il Milan, Sinner ha concordato 3 mesi di squalifica perché così sarà in grado, forse, di trovare un giorno per andare a trovare il Presidente della Repubblica.
Allora, procediamo con calma e ordine. Primo, come mai oggi DJ Luket ci propone un Fabrizio De André? Caro, il primo, perché vabbè, lo proporrebbe tutti i giorni, in default. Questo, però, questo non è possibile. Secondo motivo più concreto e stringente, perché, niente, sta guardando il fisso al computer, adesso arriviamo anche al computer, perché oggi Miriam Luchetti vede una tabula rasa sulla fronte di Leonardo Manera? Rispondo io, perché oggi sarebbe il compleanno di André, vabbè, 18 febbraio 40, ma veniamo alla questione pregnante. Signore e signori, ho un annuncio da fare. Annunciazione, annunciazione. Manera non voleva rientrare in studio per la vergogna di essere esposto al pubblico ludibrio, alla presa in giro colossale. Sandro Fortunati e Danilo Alicino gli hanno detto: portaci un attimo sto computer in pausa che vediamo cos'è, che da 4 mesi ci stai frantumando i cabasisi con questa cosa. L'hanno guardato e hanno detto: vabbè, ma hai attivato l'aiuto vocale per la disabilità. E quindi a ogni tuo comando vocale il computer apre. Ora, se non fosse una questione molto seria, noi potremmo su questo prenderti in giro, credo, per i prossimi 10 anni, caro Leonardo.
Resta il fatto che sono spariti tutti i file di testo.
Certo, perché hanno detto, certo, chissà in comandi vocali che cosa avrai detto, cancella.
A parte
non
che
so.
Io non ho attivato niente, tutto è successo dopo. È successo tutto dopo un aggiornamento. Mi è cambiato tutto, resettato il computer in questo senso. Comunque sono spariti centinaia di file.
Vabbè, in tutto questo non ti si aprono più con i comandi numerini. Vocali numerini. Sì. Uh-huh. Cioè, da 4 mesi. Gli ha risolto almeno il 90% dei problemi attuali in 2 minuti e mezzo. Un applauso a Sandro Fortunati e Danilo Alicino, se questa radio va avanti. E anche grazie a loro. Molto bene. Finita questa cosa, adesso monologhi a raffica a questo punto.
Vediamo, perché bisogna capire come va, se funziona, se succede qualche altra cosa.
Non so se vi rendete conto, ragazzi.
Dobbiamo chiudere.
Non so, fai tu.
Da qualche giorno ho paura. Normalmente non provo questo sentimento, ma da qualche giorno invece ne sono invaso. Ci sono molti motivi che in questo momento storico potrebbero indurre una persona a preoccuparsi e provare paura. Non c'è bisogno che li elenchi tutti, basta ascoltare un giornale radio per rendersene conto. Io però questi giorni ho una paura matta di un'altra cosa. Ho paura della canzone Cuoricini dei Coma Cose. Si è fatto un gran parlare delle canzoni Sanremo, di chi ha vinto, di chi avrebbe meritato di vincere, delle donne che non hanno conquistato il podio di Sanremo, polemica stucchevole secondo me, di Cristicchi, della sua canzone secondo alcuni troppo retorica, della voce, della carriera di Giorgia, tutti argomenti interessantissimi, imprescindibili, ma che si sciolgono come neve al sole di fronte alla vera canzone vincitrice di Sanremo, Cuoricini dei Coma Cose. Non so nemmeno se la canzone si chiami davvero così o semplicemente un modo per identificarla, ma la sostanza è quella, cuoricini. La mia paura non è quella di sentire la canzone, che può anche capitare, finita lì. La mia paura è di accendere magari la televisione, soprattutto nelle trasmissioni pomeridiane, quelle che per settimane dopo Sanremo vivono sul festival, sentir lì parlare di cuoricini e vedere tutti che mimano i cuoricini con le mani, cuoricini e via, tutti che canticchiano, fanno i cuoricini con le mani, una cosa insostenibile, mi fa rivalutare tutto. Le altre canzoni del festival appena finito e anche dei festival passati, perfino una gita sul Po, canzoni scarse successi tanti anni fa. Preferirei mille volte ascoltare una gita sul Po invece di vedere che tutti, non appena parte cuoricini, cominciano a mimare i cuoricini con le mani con grande partecipazione, grande allegria, il che causa in me grande amarezza. E il mio timore fondato è che questi cuoricini non si esauriranno presto, per molti mesi nelle varie trasmissioni. A un certo punto partirà il ritornello di quella canzone, partiranno i cuoricini e i vari conduttori e trasmissioni, incitando anche il pubblico a farlo, cominceranno a mimare i cuoricini con le mani, sempre con grande allegria, perché dobbiamo essere sottoposti a questo trituramento di parti intime e che pena si dovrebbe giustamente infliggere ai Coma Cose per aver portato a Sanremo questo tormentone. Perché Carlo Conti ha accettato questa canzone al festival ben sapendo che poi sarebbe successo quello che sta succedendo? Saremo tormentati ancora per chissà quanto tempo dai cuoricini dei Coma Cose, bambini che alle feste per bambini mimeranno i cuoricini, anziani che nelle RSA verranno obbligati a fare i cuoricini con le mani seguendo il ritmo delle canzoni, feste di piazza dove dal palco i cantanti di cover mimeranno i cuoricini incitando anche il pubblico a farlo. Inutile parlare della canzone sulla depressione di Fedez o della madre di Cristicchi o ancora della voce di Giorgia. Di tutto Sanremo resteranno ai noi soli cuoricini che ci faranno completamente rincoglionire. Questo resta del Festival di Sanremo, i cuoricini dei Coma Cose e la gente che purtroppo con grande partecipazione li mima a ritmo con le mani fino all'encefalogramma piatto.
Lo sapevo, tu non avevi visto ancora Sanremo, ma io ero lì che dicevo, ma com'è che Leo si è fatto sfuggire questo cuoricini che tu già terribile, in tempi terribile. Lontani odiavi il simbolo, il cuoricino.
È una cosa
cuoricini.
Insostenibile. La cosa più pesante è quando parte il ritornello di qualche canzone e tutti fanno con il cuoricino. È una roba che tu dici, non guardarli, infatti, non guardarli. Poi ma il problema è che non sarà solo in televisione, sarà ovunque.
Nelle spiagge italiane. Tutti che...
Pensate ai poveri anziani nell'RSA. Forza, nonni! Forza nonni, cuoricini!
Con l'artrite!
A me fa male la mano con l'artrite. O de mia fal, a me fa male con l'artrosi.
Traduzione in colombiano. Mi fa male la mano.
Fa male mangio.
No, basta. È come il mio cane quando dorme, che non bisogna riattivarlo e svegliarlo. Lascialo lì, che abbiamo riattivato l'accento colombiano di Manera. Ma sei felice? Puoi dire una parola di Sandro Fortunati e Danilo Alicino?
Grazie, grazie, li ringrazio perché a quanto pare almeno i numerini non si aprono più.
Cioè quantomeno un 80
sai
euro...
Sai cosa voglio provare a fare domani?
Di un riparatore di
domani
computer?
Domani provo a ricollegarmi da casa col video. Per vedere, perché il video non potevo più utilizzarlo.
Ma sai, secondo, sai perché hanno fatto tutto questo Sandro e Danilo? Perché gli hai chiesto un computer sostitutivo. Si, sono subito attivati in 448. Esatto, facendo il computer sostitutivo. Portalo qui, risolto, avanti con questa tua...
Mi spiace per i file perduti, vabbè, pace.
Ma lì devi avere combinato qualcosa... Ma guarda che non saranno persi, dai, lascia adesso a Sandro e a Danilo un po'
no, anche
più
anche loro hanno detto che è strano, perché ne sono spariti alcuni di alcuni anni, ma ci sono quelli degli anni di alcuni anni precedenti, insomma una cosa...
Saranno
non...
in qualche cloud, in qualche nuvoletta.
No, non uso il cloud perché non so come si fa.
Vabbè, su questo andiamo d'accordo. Allora, tra poco, cari nonni, care nonne, cari genitori... Che siete alle prese, lo so, tutte le settimane, fine settimana, coi compiti dei vostri figli.
Io per fortuna mi so... No, non è vero, ancora adesso...
Avremo con noi un nonno, definito il nonno anticompiti.
Mi tocca aiutare mio nipote a fare i compiti. Che
esatto.
Ho smesso la scuola.
Secondo me parlerà
anni fa.
Non così... e che però si sta un po' infastidendo e dice basta compiti ai nipoti, in questo caso non i figli.
Dottor Manera?
Sì.
Ma tu volevi solo cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, stramaledetti cuoricini, cuoricini che mi tolgono il gusto di sbagliare tu.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Look what you've done to me. Each time it comes, each time it eats me alive. Everyone is watching. What have I done to you? I feel obliged to say relented. Look what they've done to you. Each time they shout, each time you don't think you'll survive. Everyone's exciting and you don't think you are. You just can't help but say.
Noi qua a Verona invece, caro Manera, l'abbiamo già cambiata e facciamo la versione
a 400 metri alla rotonda prendi.
Tonda, prendi... Vabbè, non lo sapremo mai dove sta andando il nostro ascoltatore.
No, caro Manera, noi qua invece a Verona quella canzone lì l'abbiamo già adottata in versione veronese e la cantiamo così. Fegadini, 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 fegadini,
lasagnette in brodo coi fegadini, 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 ecco deghini.
Molto bene, molto bene, molto bene. Tutto questo mette di buon umore Leonardo, che sta cercando nei meandri del suo computer. È inutile che cerchi, affida il tuo computer un attimo, finita la trasmissione, a Sandro e Danilo, magari faranno una ricerca più approfondita e ti troveranno i file. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, il nonno anticompiti è stato definito così, almeno un articolo del Giorno, ringraziamo i colleghi del Giorno che ci hanno anche aiutato in questo, lo hanno definito così, il nonno anticompiti, già un eroe di tutti i bambini d'Italia. È il nonno Fulvio Fontana che ha iniziato anche con un banchetto a raccogliere, che cosa, credo, firme, ma insomma chiediamolo a lui. Fulvio, buongiorno, eccoci qui, siamo a Robbiate, Robbiate in provincia di Lecco, eccoci.
Esatto,
vicino a Merate.
Vicino a Merate, però questa
c'era
è Robbiate.
C'era la gelateria Spini a Robbiate, non so se la conosce il nostro
ospite. Sì,
si ricorda la gelateria Spini?
Andiamo spesso, sì.
No, c'è ancora da Spini?
Ma come si ricorda?
Sì, c'è ancora.
Manera gli ha detto si ricorda,
no, perché
come se aveste dei trascorsi comuni, si ricorda.
No, perché non sapevo se c'era ancora la gelateria Spini, allora chiedevo, si ricorda quando c'era.
Allora,
è un cuore molto buono.
Così viene definito l'eroe dei bambini e ragazzini in
tutta Italia. Qual è il suo gusto preferito lì alla gelateria Spini? Qual è il gusto più buono della gelateria Spini di Robbiate?
Ma secondo i gusti, a me ad esempio piace tanto il cioccolato fondente.
Cioccolato fondente.
Poi ognuno ha i suoi gusti in un particolare.
È molto bello.
Però sono tutti buoni.
Ma con la cialda, coppetta, cono.
Ma a me mi piacciono ad esempio quelle varietà di gusti. Ad esempio, se al cioccolato ci metto la panna con la panna montata
e la cannella, non so,
le coppette. Io sono goloso.
Tra l'altro, anche come locale è abbastanza accogliente.
Adesso Leonardo Manera lo cacciamo dallo studio. Reinvito Miriam Lucchetti. No, l'abbiamo
volte,
chiamato per
sì,
altro.
Sì, volevo solo dire che a volte le gelaterie sono degli ambienti ristretti. Invece lì da Spini c'è anche un bel locale ampio. No,
molto
se non sbaglio.
Bene. Sì, salutiamo bene, la gelateria Spini. Allora, dicevamo, il signor Fulvio, nonno, ha iniziato a lamentarsi raccogliendo firme per i troppi compiti che vengono dati ai, in genere si dice ai figli, in questo caso a nipoti.
Ai nipoti, sì, ai sì. Nipote. Sono d'accordo, anche mia figlia è d'accordo comunque.
Eh beh, certo.
Mia moglie.
Senta, lei perché ha deciso di fare
ha
così?
Deciso, cioè, sì.
Non ne può più di
e
fare.
Allora, io ho cominciato fino alla terza elementare, più che altro mia nipote, perché il piccolino fa ancora la seconda.
Sì.
Peccato mio nipote, è iniziato che ha 13 anni adesso, è iniziato dopo la terza, perché fino in terza elementare erano compiti tranquilli, normali, come tutti i bambini, come tutte le scuole, penso, a me speriamo. E dopo la terza ha cominciato a caricarli esageratamente di compiti, 15 pagine di storia, matematica, poi le materie adesso sono moltissime, ai miei tempi erano 4. Adesso sono moltissime e li caricano troppo. Stava lì fino alle 9, 9:30 a studiare, insomma devo dirgli basta, perché a questo punto domani mattina devo andare a scuola,
cioè,
non è
l'unico caso, l'unico caso di bambina alla quale bisogna dire basta studiare. Beh, questo è anche un caso
Sì, no, si impegna molto, anche perché devono per forza farli, perché sennò prendo brutti voti e devono stare lì, non c'è niente da fare.
Sì.
E niente, allora hanno trovato, parlando con i maestri, i tempi, no, noi facciamo così, noi facciamo così perché alle medie la sovraccaricheranno ancora di più. Per bacco, allora lì ho cominciato a pensare e a cercare qualcosa di per difesa, insomma ho detto possibile, io ci soffro a vedere che non potevo giocare, non potevo andare a fare un weekend perché il sabato almeno doveva studiare, non può fare sport, che è appassionata di kung fu, ha vinto abbastanza anche medaglie d'oro,
sì.
E andare avanti non poteva, insomma adesso c'è una gara anche a Varese e non può fare perché
per i compiti
è impegnatissimo,
allora,
per i compiti.
No, ma se voi andate sui social trovate una foto del signor Fulvio che sta davanti alla scuola con un banchetto, il titolo è uno striscione: meno compiti a casa per elementari, medie e superiori. È una vera e propria raccolta firme, ma la fa davanti alla scuola?
Sì, l'anno scorso ho partito a marzo, ero davanti alla scuola, non davanti alla scuola, qua a Robbiate sono davanti alla scuola, invece a Merate ero in piazza Prinetti.
Queste firme chi è che firma? I genitori sicuramente?
Genitori, quando passano li firmo i genitori con tanto di carta d'identità, firma leggibile e firma. Sì, ci vuole, sì, perché sennò non riescono a autenticarle poi, perché siccome man mano che tiro sulle firme vedo una conoscenza di alcune prassi che ci sono, ad esempio uno che è venuto a fermare mi ha detto che bisogna autenticarle e ogni autenticazione di ogni persona ci vuole una marca da bollo da 16 euro. E allora
ogni
io più di 200,
firma,
ogni firma
16
così m'hanno detto.
Poi la burocrazia.
Sì, di marca da bollo. Poi mi informerò in comune se penso che sì, perché lui ha detto che ha già provato, perciò penso che sia così.
Accidenti.
Poi mi informerò al momento opportuno.
Non so se avete sentito, se è vero, anch'io vorrò approfondire, chiedo subito alla redazione di verificare se è vero, ogni firma certificata lo Stato chiede una marca da bollo di 16 euro.
Aspetta, ma quindi quando si raccolgono le firme per il referendum diventa una spesa enorme.
Secondo me si informi meglio, mi sembra un po' assurdo. Sì. Forse.
Così mi hanno detto, non sono sicuro, devo parlare ancora col comune per andare lì.
Ma perché di queste firme cosa vuole fare di queste firme?
E io le mando, allora anche lì per sentito dire, o alla Camera o al Senato, addirittura,
sì, certo.
Addirittura su Org Shan ho fatto una raccolta firme, mi sono fermato perché uno che faceva anche lui una petizione su Org Shan mi ha detto che non gliele hanno accettate perché non sono valide al Consiglio Europeo. Lui addirittura è andato al Consiglio Europeo, le ha spedite al Consiglio Europeo.
Sì, il sito, scusa, sto un po' sorridendo, che sito è? Forse è change.org?
Change.org, adesso io non sono capace in inglese.
Orgshan,
un ciuccio in inglese. Grazie, mi dell'aiuto.
Change.org, il sito delle petizioni online,
delle petizioni,
sì, più di uno dei più diffusi. Cioè, lei vuol fare una proposta di legge popolare da portare alla Camera?
Più che una proposta di legge, è un adeguamento in legge a delle circolari che io ho trovato su internet, che ci sono la 177, la 170, la 431 e la 62. Sono circolari di ministeriali che il Ministero dell'Istruzione ha mandato in giro già dal 1964, ma sono state riconfermate nel 2008 dall'allora ministro Fioroni.
Sì, ma sa che sono 50.000 le firme che servono per una proposta di legge popolare, 50.000 firme.
Ah, se riesco le tiro su.
Vabbè,
però
certo.
Io vorrei che queste io non c'ho tanto, fino a 100 anni scampo tranquillo.
Scampo è bello, non campo, scampo nel senso scampo.
Ma comunque queste sono circolari già esistenti, basterebbe applicare la legge in questo invece di circolare, perché sono degli inviti che il Ministero dell'Istruzione si rivolge verso i docenti dicendo, ad esempio, la circolare la 177 cosa dice? Indica che va considerato che nelle giornate festive moltissime famiglie italiane trovano l'unica occasione di un incontro dei propri membri.
Quindi in questo caso niente.
Tale nota ministeriale tuttora vigente dispone che gli alunni delle elementari, primarie, medie e secondarie del primo grado non vengono assegnati i compiti a casa per il giorno successivo, quello festivo.
Sa cosa li diranno? Li facciano il sabato i compiti. Noi li assegniamo, li facciano sabato.
Vabbè, basta che rendono pochi. Sì, sì.
Ah, sì, sì.
D'accordissimo.
Cioè, lei infatti non è contro.
È la quantità, dei numeri, dei compiti.
È la quantità.
Sono troppi.
Certo, è la quantità che io sto lottando. Non i compiti a casa che non devono dargli. Le devono dare, però non possono tenerle lì sabato e domenica, tutti i giorni, fino alle 9, sotto a fare compiti. È una cosa inaccettabile, io non l'accetto.
Comunque dico già subito, vede che i nostri ascoltatori, io infatti dubito che siano 16 euro per firma, forse dicono 16 euro per foglio, per foglio che contiene un tot numero di firma.
Anch'io penso che sia
firma,
impossibile,
anche perché chi raccoglie per le leggi popolari dovrebbe spendere 16 euro per 50.000, fate il conto.
Ma per il referendum poi?
Spero
per il referendum
spero che si sia sbagliato
sbagliato a dirmi queste informazioni, spero sì. Io così almeno le posso raccogliere anche 500.000.
Vabbè, insomma, gli insegnanti invece non sono un po' contrari a questa sua iniziativa?
No, gli insegnanti almeno fuori dalla scuola e anche altre scuole, perché non tutti gli istituti sono così, ricordiamoci bene, perché ci sono maestri, professori che la pensano come me e tanti che la maggior parte la pensano diversamente, che loro vogliono caricarli di compiti, ma tanti maestri dicono no, io di compiti non ne do molti, però... è giusto, bisogna dare il giusto secondo me, non caricarli, perché ad esempio mia figlia ha 43 anni e nel 95 non vado oltre perché non so più, uscivo alle 12:30, faceva quei 4 compiti che gli davano, poi si giocava, c'è il gioco, c'è lo sport, ci sono altre cose che interessano e fanno bene ai bambini.
No, ma è chiaro. Guardi, signor Fulvio Fontana, lei continui con la sua battaglia. Le segnalo, grazie a un ascoltatore, che dal fine marzo 2024 in Polonia sono stati aboliti i compiti per le primarie e sono stati fortemente ridotti per le classi successive delle medie. Quindi in Polonia ce l'hanno fatta. Magari grazie a Fulvio Fontana ce la faremo in Italia con una legge popolare. Intanto grazie, è il nonno anticompiti. Tu lo avresti voluto, caro Manero, un nonno così, eh?
Io i nonni li ho persi, non me li ricordo. I nonni, sì, mi sono rimaste le mie due nonne, però non mi aiutavano con i compiti. Le mie due nonne, una mi preparava il tè, che lei chiamava il teino.
Vabbè,
vuoi un teino?
Era un aiuto.
Con gli Orosaiva alle 5 di pomeriggio.
Bello, che si spappolavano.
E l'altra invece, in qualsiasi momento io passassi davanti a lei, mi diceva Nardo, chi urei? Questa è la cosa che mi ha detto per tutta la vita l'altra mia nonna Rosa.
Vabbè, voleva essere precisa.
Nardo, chi urei?
C'è la nostra Deborah Rosciani.
Chi urei?
Potresti farlo con Deborah tutte le volte che la incroci.
Ecco, sono le 10:31, sarebbe l'ora di fare la borsa. Deborah, se non vi scomodo troppo, se non vi disturbo troppo.
Deborah, chi urei?
Ho degli ospiti per il mio programma da andare a prendere, se non vi spiace. Prego.
Buongiorno Milan.
La passione si sente. Ricordatevelo.
Oh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Beh.
Se faccio un'altra cazzata mi retrocedono. Mi mandano alla sezione cinema, dove ci sono i registi che non si lavano, che puzzano di zolfo. Perché dopo la sezione cinema c'è la radio. Dopo la radio c'è la morte.
That made my life what it is. Can't you hear it calling? Everybody's dancing. Tonight everything is over. I can't lie on my bed without thinking I was wrong.
Manera, ti regalerei tanti cuoricini al fluoro!
Sì, sì, ridiamo tutti insieme, ma intanto vi rendete conto del potere di penetrazione di quel riff, di quel ritornello? Operazione commerciale riuscita!
La mission è quella.
È il momento degli ascoltatori c'è un problema in questo studio, un problema mio devo dire, vediamo se Leonardo Manera mi può aiutare. Tu riesci a leggere il nome, forse Giorgio?
Devo inforcare gli occhiali.
Vabbè.
Allora fammi vedere se riesco a vedere. Giorgio da Como.
Sì, Giorgio da Como.
Allora.
Sì, molto bene, Giorgio da Como, buongiorno.
Sì, eccoci. Buongiorno, buongiorno a voi.
Sei riuscito in caro due Manera a leggere il suo nome, da lontano. Prego, prego.
Carissimo Manera, ma voglio sapere, ma Manera è il padrone del paese Manera che c'è qui in Brianza?
No, il mio vero cognome tra l'altro è Bonetti, in arte diciamo Manera.
Come il mio amico Bonetti, va bene.
Va bene.
No, io vi chiamavo perché ho sentito il signore che parlava del discorso del peso dei compiti che vengono dati ai ragazzi.
Sì, il nonno.
Allora, quando io andavo a scuola, io ho 79 anni, quando andavo a scuola noi andavamo con la cartella, con dentro tre libri e due quaderni o tre quaderni.
Uh-huh.
Ci sono stati comunque avvocati, professori, cose, sono venuti, voglio dire, abbiamo avuto comunque queste la gente che è diventata dei cervelloni. Ma adesso ci sono questi ragazzi qua che sono piegati con i cosi sono piegati proprio, cioè hanno sulle spalle.
No, sa perché
ridere? Sì, sembra che debbano andare in guerra quanti cazzo di libri sono dentro?
Vabbè, tanti libri, no, appunto ridevo perché oggi tutti che fanno degli assist a Garosio, noi Garosio vorremmo arginarlo, tenerlo fuori dallo studio, ma lo tiri fuori dallo studio e dietro dalla finestra.
Ma diamogli il mentelino del pisci, gentile.
Pisci anche tu, pisci anche tu. Pisci anche tu.
Questa è l'anima vera degli italiani, attenzione, che viene fuori anche se voi cercate di occultarla, di nasconderla.
No, però il nostro Giorgio da Como si riferiva a piegati dal peso degli zaini. Lei invece, per lei piegati è un'accusa di essere piegati a cosa?
Per il troppo peso.
No, ma per lei Geppo Garosio
ha i poteri forti, naturalmente, poteri forti che condizionano tutta la vita degli italiani e anche la sua.
Vabbè, quindi
piegato ai poteri forti.
Piegati dai libri e poi piegati
certo,
dai sistemi forti.
L'obbedienza cieca ai poteri forti.
Molto molto bene. No, ringraziamo Giorgio da Como per questo intervento sulla scuola. Io c'era una notizia che avevo tenuto.
Tanto fammi ricordare che il 25 febbraio ho lo spettacolo Brugherio al Teatro San Giuseppe di Brugherio, una serata diciamo benefica, nel senso che il ricavato andrà a favore della squadra di calcio dove gioca mio figlio, il CGB.
Ecco.
Ma cosa c'è di male? Cioè, faccio queste serate i cui proventi andranno appunto al mitico CGB di Brugherio dove gioca mio figlio, che devono rifare il campo, devono rifare il campo sintetico artificiale.
Sì.
E allora io vado anche per questa causa. 25 febbraio, Teatro San Giuseppe, Brugherio de Janeiro, qui appena fuori Milano. Siccome ogni tanto mi chiedono quando lavoro a Milano, zona limitrofa, ecco, il 25 febbraio sono lì.
Ho visto i manifesti per Brugherio.
Come mai eri a Brugherio?
Perché vado spesso al parco in Crea col mio cane a farlo passeggiare, a tirargli la pallina.
Ma perché proprio eri al parco in Crea?
È bello, è vicino a casa relativamente.
Beh, c'è anche il parco Lambro. Preferisci il parco in Crea?
Preferisco il parco in Crea, a Brugherio de Janeiro. E parlo in colombiano quando arrivo lì. Ecco la notizia che avevo prima del traffico. Dispiace buttarla lì alle 10:44 perché è una notizia molto seria. Allora, c'è stato nell'Aula Magna di Torino, all'Università di Torino, è stato lanciato il primo il primo corso multidisciplinare in Italia sugli Queer Studies all'Università di Torino, sullo stato dei diritti LGBTQIA+, Plus, non le ho dimenticate nessuna, credo, in Italia e in America, insomma questo è il dibattito, è il primo corso. Cosa è successo? È comparsa in una su una scritta arcobaleno, su un disegno dei colori arcobaleno in bagno, una svastica che probabilmente, non so, è stata vergata da qualche buon tempone che magari non sa neanche bene che cosa abbia simboleggiato questa svastica, tra l'altro per gli omosessuali 80 anni fa, o forse lo sa benissimo, non lo so, forse non dà molto valore a quel simbolo, forse invece lo sa e voleva proprio dire dovreste tornare nei campi di sterminio, ma non lo so. Vabbè, quando facevo la rassegna stampa questa era da mani sul volante, quando la svastica,
non disegna... è possibile una roba una del svastica. Genere
quella roba lì mandava.
Non è possibile una roba del genere, vergognatevi cazzo,
una svastica. Uno va lì e mette uno, non che contesta, dice non sono d'accordo, mette una svastica nel 2025. Vabbè, niente, era questa la notizia. Prima
sto decidendo cosa fare dopo. Farò un episodio.
Puoi anche uscire e andare al bar se vuoi.
No, dopo il traffico.
Ah, sì, sì.
Leggerò un episodio del mio libro mai editato, Amore amaro, storie brevi e musilunghe. Farò così oggi.
Allora, editor all'ascolto e case editoriali all'ascolto, uffici stampa all'ascolto, ascoltate, perché secondo me, questo è un libro potenzialmente molto buono, ma lui non vuole scriverlo, dovete convincerlo,
solo qualche
ovviamente
episodio.
A suon di dobloni, dai, tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand.
You got it.
Everything about you tells me I'm your man.
Bene. Quindi adesso stai leggendo in anteprima.
Credo il secondo episodio del libro, perché racconta di tutte le delusioni, le amarezze sentimentali, dal primo bacio all'ultimo bacio, quindi dalle scuole elementari. La scuola elementare in avanti, diciamo. E questo è il secondo, dovrebbe essere il secondo episodio, quindi quando avevo 8 anni di vita.
8 anni.
Ho 8 anni. Mia madre, un uggioso pomeriggio invernale, malauguratamente invita una sua amica a bere il tè. Non ci sarebbe niente di male e la circostanza mi lascerebbe del tutto indifferente se l'amica di mia madre non fosse anche madre di una bambina mia coetanea, Francesca, che io ho intravisto qualche volta per strada ma che non ho mai avuto occasione di conoscere. Però ogni volta che la intravedo, anche da lontano, sento che mi aumenta il battito, così come la salivazione. Mi agito, anche se lei si trova ancora a parecchi metri di distanza, mi agito e mi viene voglia di scappare. Il mio corpo, quando si presenta la possibilità di socializzare con una bambina di gradevole aspetto, risponde in modo del tutto insospettabile e non preventivabile. La bambina in questione si chiama Francesca e credo sia la bambina più adorabile della mia età, capelli castani, è un'espressione volitiva. Mai però ho avuto occasione nemmeno di dire ciao a Francesca, così posso stare tranquillo e non buttarmi nell'agone dei rapporti interpersonali. Mia madre però quel giorno ha deciso che è arrivato il momento di farmi conoscere Francesca e di farmi soffrire. Infatti per il tè pomeridiano invita la madre, ma anche Francesca. Io non sospetto nulla. È la stessa reazione di un cane quando capisce che lo si sta portando al veterinario. Comincio a ululare, terrorizzato, immaginando che avrei dovuto trovare il modo di risultare simpatico a Francesca, bambina che mi sembrava molto esigente. Cosa dovrò fare? Come dovrò agire? Quali parole dovrò usare quando Francesca varcherà la porta? A cosa dovrò giocare con lei? E soprattutto, se giocheremo insieme, come farò a non sudare? Perché si sa, le bambine belle non sudano mai, io invece sudando potrei risultare del tutto inadeguato. Solo pensando alla situazione però comincio a sudare, comincio a grondare sudore, ma non c'è tempo di cambiare i vestiti e ancora Francesca non è arrivata. Non riesco a controllare le mie eccessive emozioni, ululo e sudo. Sono un animale in cui la parte razionale al mio cervello è in ritirata. Dico qualche parola a caso e poi completamente fuori controllo. Prima ancora che suoni il campanello comincio a piangere. Comincio a piangere a dirotto. E mentre sono all'apice della lacrimazione fuori programma, ecco che arriva Francesca accompagnata dalla madre. Non posso scappare, anche perché la porta è una sola e per evitare il contatto dovrei calarmi dal balcone con delle lenzuola arrotolate che mia madre non vuole cedermi. Arrivano madre e figlia, entrano in casa proprio mentre calde lacrime riempiono copiose i miei occhi. Mia madre a quel punto cerca di coprirmi, di giustificarmi. Quando la madre di Francesca chiede perché Leonardo sta piangendo, mia madre decide che vuole salvarmi la dignità e inventa una scusa alla quale non crede nessuno, men che meno Francesca. Mia madre dice: Leo piange perché è appena caduto dalle perché è appena caduto dalle scale, si è fatto male. Non ho un solo livido addosso, ma mia madre sostiene che sono precipitato dalle scale per una rampa intera. Io non ho il coraggio di confermare, ma neanche di negare, sarebbe troppo umiliante. Abbasso la testa e ricomincio a sudare, notando che Francesca è più bella che mai e nemmeno una goccia di sudore sta imperlando la sua fronte, i suoi capelli freschi di shampoo. Arriva il momento del tè, mentre io e Francesca cominciamo a giocare. Non so a cosa, sono in una specie di trance confusionale. Lei però è simpatica, non mi umilia, anche se naturalmente vince ogni gioco che facciamo, soprattutto quelli che necessitano una certa presenza mentale che in quel momento mi è completamente negata. Io in quel momento potrei solo vincere le Olimpiadi del sudore, primo classificato, medaglia d'oro del sudore. Poco prima delle 7, nel tardo pomeriggio, se ne vanno. Saluto Francesca e la madre affacciandomi dal ballatoio, felice ma anche dispiaciuto perché lei se ne sta andando. Mia madre, invece, notando il mio strano comportamento, mi guarda e dice: ma si stava interrogando sul mio futuro, su quello che sarebbe diventato da grande il bambino che quando vedeva una bambina bella sudava.
No, io dico, voi comprereste un libro così meraviglioso? Io dico che molti lo comprerebbero. Titolo provvisorio?
Amore amaro, storie brevi e musi lunghi. Oppure Malcomune e mezzo gaudio, perché a tutti sono capitati episodi di amarezza sentimentale. Io ne ho tanti, l'altro giorno li ho stilati. Ho fatto l'elenco, sono almeno 50.
50. Beh, anch'io alle elementari ero invaghito, mi ero incapricciato della mia compagnetta Silvia, che, e però c'era, esatto, c'era anche il mio migliore amico delle elementari, Fabrizio. E ricordo che un giorno in cortile alla scuola elementare Anna Frank a Sesto San Giovanni, Silvia mi disse: mi dai un bacino? E io, con una salivazione azzerata e le mani tipo spugne fantoziane, dissi: no, no, però so che piace a Fabrizio. Cioè, mi sono proprio auto, mi sono suicidato e però ho aiutato il mio amichetto del cuore. Vai da Fabrizio, so che a lui piace proprio il disastro più totale. Sì.
Chissà cosa avrà L'origino. Pensato lei.
Sì, avrà pensato.
Che coglione,
sì, che... No, avrà detto: cavolo, non gli piace. Io impazzivo per Silvia. È arrivato quel momento e vabbè. Epic fail.
Infatti volevo fare nell'ultima parte anche l'amore amaro degli altri, in cui chiedo una decina di persone un episodio amaro.
Se vuoi te la dettaglio bene, insomma, adesso i dettagli poi sono affondano nella memoria, quindi qualcosa si è perso, ma te la posso descrivere meglio. Che momento amaro. Bene, credo che sia il momento di chiudere. Sì. Che amarezza. Grazie
Pietro Raccolti. Aspetto a Brugherio, il 25 a Brugherio. Teatro San Giuseppe.
Tutti i soldi per proventi?
CGB, squadra di calcio e polisportiva in realtà.
In cui gioca? Anche
mio figlio Beniamino.
Ah,
ma devono rifare il campo sintetico. Il campo sintetico.
Ecco. Va bene, a domani alle 9.
Buon pomeriggio a tutti.
Vergogna!